Ma noi siamo pronti per dare il benvenuto al nostro primo ospite. Buongiorno, professor Franco Perrelli.
Buongiorno a voi.
Benvenuto qui a Radio Città Aperta, è un piacere averla qui con noi. Lei è uno dei massimi esperti del lavoro, dell'opera di August Strindberg, uno scrittore che noi amiamo moltissimo.
Sono contento.
Forse, insomma, in questo periodo, ecco, c'era bisogno di rileggerlo, io credo. No, lei non trova che sia veramente molto attuale il lavoro di Strindberg e in particolar modo questa trilogia che lei ha appena tradotto per Carbonio Editore?
Sì, guardi, c'è proprio un fenomeno storico. Negli anni Ottanta c'è stato un grande revival di Strindberg, dei suoi romanzi e del suo teatro, anche a livello proprio di rappresentazione e via dicendo. Poi c'è stato un piccolo riflusso e devo dire che l'idea di rilanciare la trilogia della solitudine si è fatta cogente nell'epoca del Covid e devo dire che ha trovato immediatamente un'apertura nel pubblico, cioè, ecco, un momento drammatico ha preteso uno scrittore di peso.
Sicuramente sì, perché appunto rileggendolo, a parte la bellezza della traduzione che rende veramente gustosi da leggere questi tre volumi editi da Carbonio, ma si trovano degli spunti veramente molto attuali. Poi c'è una grandissima ironia, no? Penso per esempio al passaggio sui padroni dei cani, no? Che diventano intolleranti nei confronti del resto dell'umanità, no? Cioè c'è una grande anche salacità.
Guardi, ecco, il problema è proprio questo. Normalmente quando si affronta la letteratura nordica e anche il cinema, Bergman immagino eccetera, noi si immagina che questa letteratura sia tutta su un livello esistenzialista, fosco,
sì, un po' serioso,
priva completamente di umorismo, ed è un errore. Tra l'altro un errore storico, perché proprio la radice del teatro nordico è Holberg, e quindi è una grande tradizione molieriana, la grande tradizione comica, e anche in Bergman nei suoi film c'è molto spazio non solo per Strindberg ma anche per la tradizione delle forme leggere del teatro anche.
Certo. E parliamo un po' del terzo libro, quello che è uscito proprio da pochissimo, Il capro espiatorio. Il protagonista Libots, che è una persona piena di buone intenzioni, poi però gli succede un po' di tutto, eppure lui non cambia, no? C'è quest'idea di rimanere fedele in ogni caso alla propria natura, al proprio imperativo categorico, se vogliamo usare un termine un po' filosofico, no? Un po' questo mi ricorda anche la scelta etica, l'out di Kierkegaard, no? Quindi è molto inserito però anche nella sua contemporaneità Strindberg quando dipinge questo personaggio, no?
No, indubbiamente, però anche qua mi preme sottolineare luci e ombre del personaggio, cioè perché indubbiamente il modello, ecco, se vogliamo, non diretto, ma ecco, forse il fratello sarebbe meglio dire di questo personaggio, è l'idiota di Dostoevskij, cioè una figura assolutamente buona. Nel caso di Dostoevskij però il personaggio è dipinto con tinte più forti, più patetiche, più metafisiche. Nel caso di Strindberg indubbiamente c'è un elemento fortissimo metafisico e biblico, perché questo personaggio è una specie di Giobbe, però parallelamente è anche un personaggio chepliniano. È un personaggio che inciampa sugli ostacoli che lui stesso si pone e mostra la tragedia ma la commedia contemporaneamente della condizione umana.
Certamente.
Quello che ti diceva prima, la doppiezza di questo tipo di letteratura. Ecco,
certo,
la
certo.
Modernità
assolutamente. Poi ecco, parlando di commedia umana, bisogna dire che Strindberg si ispirava anche molto a Balzac. La sua idea era quella di creare anche lui un po' una galleria di personaggi raccontati senza fronzoli, no? Però proprio con la loro stessa vita, le loro esperienze, far vedere anche tutti i risvolti di queste vicende.
No, indubbiamente Balzac è un riferimento fondamentale, la vita sociale, la realtà della vita sociale, però c'è anche un Balzac mistico che Strindberg tiene presente. Bisogna considerare, sono gli ultimi romanzi Strindberg questi, quindi sono scritti nei primi anni del Novecento, dopo che lui ha attraversato la crisi mistica e si è avvicinato moltissimo al misticismo di Swedenborg, grande mistico dell'epoca barocca,
sì,
che in qualche modo ha disegnato la trasparenza della vita di tutti i giorni, della vita reale, della vita concreta, rispetto all'aldilà e viceversa. Quindi in questi romanzi si è qui e si è altrove, e da Balzac in particolare si prende questa linfa mistica swedenborgiana e parallelamente questo che Strindberg definisce come piccoli uomini, grandi destini.
Certo, certo. Poi diciamo che, ecco, Strindberg cita moltissimo anche episodi biblici, no? Anche il personaggio di Giobbe non può che tornarci alla mente, no? Pensando a questa persona che deve subire ogni tipo di angherie, di ingiustizie, e però rimane fedele a se stesso.
La Bibbia c'è già nel titolo, il capro espiatorio.
Certamente, sì.
Ecco. La figura di Giobbe abbiamo detto che è centrale, fondamentale, ma è un Giobbe moderno, ci oserei dire una specie di Giobbe becchettiano. Io ho parlato appunto di,
certo,
un personaggio cepliniano, mi può venire in mente un personaggio alla Buster Keaton, cioè tutti quei personaggi,
sì,
che richiamano un certo becchettismo, diciamo, un certo assurdo della vita. È sicuramente un personaggio che pone a Dio le domande estreme, e soprattutto da dove viene il male, che è questo un po' il fulcro fondamentale di tutta la trilogia, ma soprattutto di questo romanzo. Ma contemporaneamente è anche un personaggio che appunto vive nella dimensione, nella consapevolezza meglio, dell'assurdo, ed è una cosa, questo, che un po' lo spaventa, c'è una contraddizione fra religiosità e assurdo.
Certo, certo. Poi diciamo che, ecco, è l'inizio del Novecento, e subito dopo Strindberg si affacceranno sulla scena scrittori come Kafka, Joyce. E pensando a Joyce, ecco, nel secondo libro della trilogia, La festa del coronamento, possiamo dire che c'è proprio una sorta di anticipazione dello stream of consciousness, del discorso spontaneo, perché c'è un uomo che è moribondo e il suo racconto si confonde tra ricordi, desideri, riflessioni, e somiglia molto poi al linguaggio che elaborerà il grande scrittore irlandese.
Sicuramente c'è un'anticipazione, soprattutto nella parte finale del romanzo, ma c'è anche un'anticipazione di Beckett, sempre su questa linea Joyce Beckett, perché questo personaggio rievoca spezzoni fondamentali della sua vita collegandosi al leitmotiv di una specie di anticipatore del grammofono dell'ultimo nastro di Kraft,
sì,
che è qui,
sì,
nel romanzo il grafofono. Cioè, quindi c'è questo. E poi vorrei notare anche un altro elemento. Strindberg è per Kafka è un punto di riferimento fondamentale. Nei suoi diari lui dice che legge Strindberg e si sente proprio portato in alto, sollevato, tenuto in braccio quasi da questo scrittore, che gli indica tutta una serie di prospettive letterarie che poi Kafka sviluppa da maestro in autonomia da par suo.
Certo, è bellissima questa, è come un passarsi il testimone, no? Poi,
esatto,
in quel periodo, all'inizio del Novecento, c'era veramente una grande fioritura di ricerca, sia letteraria ma anche scientifica. Qui mi vorrei un po' ricollegare anche alla psicanalisi, no? Che prendeva piede in quel momento, e probabilmente sia Freud che Jung sono stati un po' anch'essi segnati da questi scrittori. Lei cosa pensa, professore?
Sicuramente, ma guardi, se lei prende la psicopatologia della vita quotidiana, Freud proprio nelle prime pagine dice guardate che Strindberg è stato uno di quegli autori che più ci ha mostrato come appunto piccoli atti mancati della vita in qualche modo abbiano un significato e in qualche misura prospettino un destino.
Certo.
C'è questa sicuramente l'apertura della psicanalisi verso Strindberg, ma anche di Strindberg verso, non dico la psicanalisi perché non l'ha conosciuta direttamente, ma sicuramente nella determinazione del soggetto moderno, inteso come carattere senza carattere,
assolutamente,
io smembrato. Sì. Qualcosa che richiama anche Pirandello, peraltro.
Ah, certo, è un io che si, come dire, si un po' procede a un autosabotaggio consapevole e continuo, certo. No?
È la mancanza, è appunto, è l'identità senza identità, è l'uomo senza qualità, ecco, per citare...
Ecco, per arrivare a Musil, certo.
Per citare un altro grandissimo autore, ecco.
Certo, certamente. E poi arriviamo alla letteratura magari un po' più leggera del Novecento, della fine del Novecento, perché se ci ricordiamo anche nei libri di Daniel Pennac ha avuto tantissima fortuna, no? Il suo protagonista Malossène, che fa proprio il capro espiatorio per professione, e lì arriviamo appunto all'io smembrato, però che diventa così una professione, no? Quindi inserito nel capitalismo sfrenato, si può dire questo.
Ma questo sicuramente, indubbiamente. Adesso, francamente, ecco, probabilmente è un altro Strindberg, perché lo Strindberg di questi romanzi della trilogia è uno Strindberg che è stato riscoperto soltanto relativamente negli ultimi anni. Cioè, normalmente noi abbiamo l'idea dello Strindberg dei grandi drammi, dello Strindberg misogino, dello Strindberg della crisi mistica d'inferno. E questi drammi, questi romanzi, cioè,
sì.
Dico drammi perché potevano essere
sicuramente
drammatizzarli. No, però dico, questi romanzi sono rimasti un po' appartati. Anche perché inizialmente non sono stati recepiti in maniera particolarmente significativa dalla critica dell'epoca, del tempo. Quindi, in qualche modo, oggi come oggi assistiamo a una riscoperta, e qualche critico addirittura ha detto che ci troviamo di fronte ai prodotti più raffinati e più interessanti della letteratura nordica di questo periodo.
Beh, questo è sicuramente interessante. Ci auguriamo, insomma, che questa trilogia edita da Carbonio, il cui terzo libro appunto è uscito proprio da poco, Il capro espiatorio, ci auguriamo che viaggi e che venga letta il più possibile, perché insomma, anche se siamo un po' usciti da quel momento di grande isolamento, di solitudine, i segni io credo che si vedano ancora. Lei cosa ne pensa, professore?
Ma i segni si vedono ancora, e comunque sa... Covid in qualche modo ha intensificato, oserei dire densificato la solitudine, ma la solitudine è una condizione quotidiana.
Assolutamente, purtroppo è così.
Anche nelle,
certo,
folle è una condizione esistenziale. E questi romanzi sono interessanti sotto un certo profilo, perché nonostante Strindberg sia sicuramente un allievo dei grandi pessimisti e degli esistenzialisti più pessimisti, tutti questi romanzi alla fine hanno un barlume di richiamo al lavoro, all'impegno, al tentativo di stare sulla terra nonostante tutto l'assurdo, e ci chiamano a un nuovo coraggio, e quindi io credo che possa essere anche consolante leggerli, anche perché non danno consolazione così facile, insomma, danno una consolazione guadagnata all'interno del racconto.
Certo, assolutamente, in questo senso appunto noi vediamo questi personaggi che combattono, però poi rimangono fedeli a se stessi, ecco, non c'è mai una...
E trovano un senso in qualche,
certo,
modo nel loro combattimento e anche nell'assurdo stesso, cioè è quasi un'accettazione dell'assurdo che diventa un senso.
Sì, è una forma di eroismo moderno, se vogliamo usare questo termine, che è un po' romantico, no?
È perfetto, sì, è un po' nicciano anche.
Sì, così li abbiamo nominati un pochino tutti. Professore, prima di salutarci volevo chiederle se ci saranno delle presentazioni di questa bella trilogia appena edita da Carbonio.
Guardi, ci stiamo pensando in questo momento, e poi soprattutto stiamo pensando ad altri progetti su cui mi permetterà di tenere riservo, ma saranno sorprese molto interessanti.
Beh, allora assolutamente sì, poi teneteci al corrente perché siamo sempre interessati, insomma, a parlare di letteratura, soprattutto appunto di grande letteratura. Allora ringraziamo il professor Perrelli veramente per il suo tempo, grazie e buona lettura di Strindberg. Arrivederci.
Di nuovo.
È sempre veramente bello parlare appunto di quanto questi autori abbiano segnato il Novecento, anche chi non lo ha letto poi inconsciamente è come se conoscesse certi autori. Io ringrazio veramente tanto il professor Franco Perrelli e adesso ci andiamo ad ascoltare i Deus, siccome abbiamo parlato anche di divinità, di spiritualità, ci ascoltiamo How to Replace It.
Do you ever think about how to replace it? Now the night turns in into a poker tell, and the day runs dry where once was a well, an enormous chill that you need to quell. Hear the fisherman's cough and the seagull's cry, how they call you bluff when you touch the sky. Do you ever feel after setting sail? What looks far away doesn't get any closer by. We'll be right back.